Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 29. Siamo live. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Qui con me c'è parte della squadra e parte arriverà tra poco. Cominciamo da Riccardo Rossi da Modena, non da Monaco come l'altra sera.
Ciao a tutti, sono sempre a Modena, non mi sono trasferito come insomma una buona parte del nostro insomma entourage dei podcaster. E un saluto a tutti la chat, che noto che è un po' più nutrita del solito, anche come dal punto di vista degli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Questi sono gli effetti benefici della diretta che abbiamo fatto martedì, seguendo il lancio di Luca Parmitano.
Già, un benvenuto a tutti quelli che ci ascoltano in diretta per la prima volta e magari anche a quelli che ci ascoltano scaricandoci e non ci conoscevano prima di mercoledì sera. È sempre un piacere vedere i numerini che crescono e ci si sente un po' importanti, no? mi piace. Paolo, ciao Paolo, da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Anzi, diamo un po' di riferimenti. Riccardo Rossi è anche conosciuto come Space Humor, lo trovate su twitter.com/spacehumor oppure sul portale astronautinews.it. c'è la pagina Space Humor dove trovate le sue i suoi fotomontaggi, le sue rielaborazioni ironiche del mondo astronautico, molte fotografie dell'addestramento e della vita in orbita sulla stazione spaziale, ma non solo. Dategli un occhio, sono carini.
Immagino che insomma adesso in poi farò un po' focus sulle vicissitudini di Luca, però
giustamente
insomma.
Giustamente
sì, chiamiamolo pure bersaglio.
E invece Paolo, esatto. Amoroso lo potete leggere sul suo blog avventureplanetarie.blogspot.com, che citiamo sempre,
aggiornato in questo periodo un po' raramente, ma insomma c'è ancora.
Sì, ci sono riferimenti a prezzi in lire probabilmente sui tuoi post.
Sì, si usavano le radio a valvole quando l'ho aggiornato l'ultima volta.
Si usano ancora le radio a valvole. E poi invece lo potete trovare, leggere più attivo su Google Plus, dove è un utente celebrity, dove è un utente con un sacco di follower. Sì. Su Google Plus, che è google.com/profiles/Paolo Amoroso, cercate Paolo Amoroso e lo trovate.
O più semplicemente basta cercare il mio nome completo.
Ok, siamo in attesa invece di Marco Zambianchi, che si unirà a noi un po' più tardi. Ma non c'è problema, perché i nostri potenti mezzi tecnici sottolineo quello che c'è scritto qui sotto come al solito, il Luca Giurato del podcast,
il nostro termosifone insomma,
ci permetterà... titoli dell'episodio, mezzi termici.
va bene. No, Paolo, ringrazia da parte mia, che tu che hai il dono della prosa corretta, ringrazia da parte mia e da parte di tutti gli altri chi ci ha aiutato mercoledì sera.
Sì, intanto vorrei fornire qualche dato sui vostri ascolti della nostra diretta del lancio di Luca Parmitano, per darvi un'idea del perché vogliamo ringraziarvi in maniera particolare. Abbiamo avuto un picco di circa 410 spettatori simultanei al momento del lancio e stimiamo che nel corso delle circa 3 ore e mezzo di diretta che abbiamo fatto un paio di migliaia di utenti si siano collegati per vedere almeno una parte della nostra diretta. Quindi ringraziamo tutti voi che siete intervenuti, che ci avete seguito, e tra l'altro sono aumentati anche il numero di iscritti alla nostra pagina Facebook. Ne dovrebbero mancare, se non ricordo male, 4 o 5 per raggiungere i 1000, quindi se a qualcuno di voi va di cliccare mi piace sulla pagina Facebook di Astronauticast, che ha questo stesso nome, possiamo raggiungere questo traguardo simbolico di 1000 iscritti. Poi desideriamo ringraziare anche l'amico giornalista e debunker Paolo Attivissimo, che aveva segnalato la nostra diretta, e grandissimo space geek, appassionato di spazio, oltre che giornalista e debunker, anche il blog di divulgazione e comunicazione scientifica Gravità Zero, che sempre aveva dato informazioni, segnalato la nostra diretta, così come il podcast italiano di scienza, il primo podcast italiano di divulgazione scientifica Scientificast, che aveva parlato più volte della nostra iniziativa, della nostra diretta. E i dati che vi ho fornito a proposito del numero di ascoltatori sono certamente una stima per difetto, perché grazie all'entusiasmo di un amico radioamatore di Como, Matteo, la diretta è stata ritrasmessa anche su una rete di radioamatori che si chiama Ecolink,
attraverso il suo forse... link, attraverso il suo link India Whisky 2 Oscar Delta Papa. Diamo il nominativo per cui magari, per chi magari lo conosce nei dintorni di Como.
Infatti lo ringraziamo in maniera particolare per il suo entusiasmo e per la sua disponibilità tecnica a ritrasmetterlo. Quindi grazie ancora a tutti.
Grazie a tutti. Allora, visto che Marco non arriva, possiamo proseguire con le notizie. La prima notizia non è altro che un semplice follow up alla copertura di mercoledì. Ci siamo lasciati con Luca, che è la Soyuz di Luca, in orbita in direzione della stazione spaziale. Come avevamo detto, era un docking veloce, un percorso di avvicinamento alla stazione spaziale particolarmente veloce. La seconda volta che una Soyuz intraprende un rendezvous orbitale di questo tipo, ha avuto successo. Avevamo parlato di circa 6 ore, è stata un po' più veloce, 5 ore e qualche minuto. Attualmente la Soyuz che ha raggiunto la stazione spaziale, anzi il mezzo abitato che ha raggiunto la stazione spaziale nel minor tempo. In sostanza il lancio ve l'abbiamo raccontato in diretta, ma per chi non ci ha seguito lo riassumiamo: ha avuto luogo il 28 maggio alle 22:31 minuti da Baikonur in Kazakistan, come tutti i lanci della capsula Soyuz, che è attualmente il mezzo principale per raggiungere la stazione spaziale. A bordo c'erano Luca Parmitano, e questo penso che se non avete vissuto sotto una roccia fino a ieri lo dovete sapere perfettamente. A bordo con lui c'erano Karen Nyberg e Fyodor Yurchikhin, che era il comandante della Soyuz. Sono entrati a bordo, come dicevo, della stazione spaziale dopo pochissimo tempo. Il docking è avvenuto 5 ore dopo, e dopo il controllo di routine, i controlli per cercare di equalizzare le pressioni e verificare che non ci siano perdite nel meccanismo di aggancio, sono potuti entrare nella stazione spaziale e unirsi all'equipaggio che era già a bordo, Chris Cassidy e gli altri due membri dell'equipaggio russo. Il docking è avvenuto, come dicevo, intorno alle 4 del mattino. Dopo l'ingresso gli astronauti hanno, anche se era piena notte perché vivono con un fuso orario del, diciamo, l'ora di Greenwich, senza fuso orario, senza ora legale, di conseguenza 2 ore in meno dell'ora italiana, per darvi un'idea. Durante la notte hanno comunque ricevuto il briefing di sicurezza di routine che viene dato a tutti gli equipaggi che si uniscono alla stazione spaziale. Dopodiché sono andati a dormire e hanno dormito per la buona parte della giornata successiva per recuperare. Oggi sono ricominciate le operazioni di routine, magari ne parlo velocissimamente nell'ISS update per tenerlo separato dalle notizie più di routine. Vi invito però, se volete continuare a seguire la missione di Luca, a non fare affidamento soltanto a quello che diciamo qua in Astronauticast, anche perché se lo dico io non potete fidarvi al 100%, ma visitare il nostro portale Astronauti News, dove c'è una pagina dedicata a raccogliere tutte le notizie della missione. Il link, se non ricordo male, è astronautinews.it/tag/volare, come il nome della missione di Luca. Se andate sulle note dell'episodio comunque trovate il link corretto al 100%. In particolare, tra le nuove entry di quella sezione, di quel tag del portale, c'è un articolo di Marco Zambianchi che si è unito. Ciao Marco.
Ciao Marco, ciao. Benvenuto.
Ciao a tutti, spero di non essere troppo alto.
Altissimo, adesso ti
regolo. Anzi, no, sono io che ho il guadagno fuori misura, è rimasto il setup.
Altissimo,
di
purissimo, purissimo.
È rimasto il setup di quando c'era Giuseppe qui e quindi c'era il guadagno un po' alto. Adesso dovrebbe andare meglio.
Va molto meglio, faccio girare una normalizzazione prima di pubblicare per preservare le orecchie dei nostri ascoltatori.
Colgo l'occasione per segnalare al regista quello che ci dicono dalla chat, che il mio audio è bassissimo. Ho provato ad alzare un po' quello che posso io.
No, ecco, non farlo mai più perché posso toccarti da qua, ti avevo già alzato prima in realtà.
Vabbè, ritorno al volume normale.
Ah, come vorrei avere un controllo puntuale dei vostri volumi che funziona e non come quello che abbiamo a disposizione qua.
Io pensavo di regalarti 4 PC, uno dedicato a ciascuna delle nostre chiamate, con 4 ingressi diversi nel mixer, e tu avresti risolto ogni problema, giusto?
Ti dico, ho 2 netbook che ho dedicato a server gemelli, uno qua e uno in Italia, ma in realtà sarei quasi tentato di metterli in stack a fare... Vabbè, non trastulliamoci in questi dettagli tecnici.
Oppure scriviamo un'applicazione per Hangout con cui si può controllare il flusso audio di ciascuno di noi e tu te li regoli.
C'è in realtà, è contenuta nell'Hangout Toolbox, ma non funziona così bene, nel senso che quando si sta in silenzio un po' di tempo il volume poi va al massimo o al minimo a seconda dei casi, e poi quello che è indicato non è più in sincronia con quello che effettivamente si sente.
Va bene.
Fine della parentesi assolutamente noiosissima per gli ascoltatori. Stavo proprio per parlare di te, per il tuo articolo con un riassunto video. Hai pubblicato un bel po' di video riguardanti il lancio e l'ingresso nella stazione spaziale di Luca. Quindi su astronautinews.it trovate anche quello, e ovviamente linkato nelle note dell'episodio.
Io trovo che i contributi video siano qualcosa davvero in più, perché per qualcuno è comodo sedersi e leggere, per qualcun altro magari è più bello e anche secondo me più emozionante attivare un video e vedere per esempio il momento dei saluti dei genitori di Luca, che tradiscono tutta la loro emozione proprio durante il dialogo col figlio, insomma.
Bello, mi è proprio piaciuto quel video.
A me è piaciuto molto, sono un po' un soft touch, io mi emoziono quando vedo queste cose.
Altra cosa particolarmente divertente è stata quando Luca è entrato nella stazione spaziale. L'abbiamo visto molto contento e molto divertito, questo soprattutto perché ha notato che dietro i primi due cosmonauti che l'hanno accolto, i primi due cosmonauti russi già residenti nella stazione spaziale, dietro c'era Chris Cassidy che si è praticamente rappato a zero come lui, e quindi quando l'ha notato si è subito divertito Luca, e quindi avremo i due spacewalker impegnati nelle prossime due passeggiate spaziali programmate, che praticamente saranno anche fisicamente simili, ecco, quindi
sì, hanno la mia stessa pettinatura, si sono ispirati probabilmente alla mia.
A questo proposito provo a fare uno screen share, ecco, questa è la, se non so se si vedono, ho screen shareato la cosa Hangout, la prima foto che ha proprio spedito poco fa Luca Parmitano col suo primo tweet dalla stazione spaziale, ecco, notiamo anche Chris che col suo look
lui accanto a Chris Cassidy, entrambi sorridenti.
Sono piccole cose forse, ma fanno parte di quel bagaglio di trucchi tra virgolette per affiatare all'equipaggio, che secondo me hanno messo Luca subito a suo agio. È stato fatto apposta ovviamente da Chris Cassidy proprio perché i due saranno protagonisti della stessa attività extraveicolare il 5 giugno, se non ricordo male. Potrei sbagliarmi comunque, ma il punto è proprio quello di far sentire subito a casa i nuovi arrivati e dargli un benvenuto speciale.
Direi che l'hanno avuto, il benvenuto. Questa mattina ero in console e hanno avuto anche il benvenuto da tutti i centri. Questa è la prima giornata effettivamente di lavoro, e hanno avuto nel meeting mattutino il benvenuto da tutti i centri, da Tsukuba, da Monaco, ovviamente da Houston e da Mosca. Bene, proseguiamo la nostra carrellata di notizie. In realtà siamo un po' in fase di decompressione dalla maratona di martedì sera. di conseguenza le notizie sono un po' ridotte, questa puntata del podcast andrà in onda in formato ridotto per venire incontro alle nostre capacità cerebrali,
al nostro jet lag.
Ma questo è interessante perché si comincia a tracciare asteroidi e pianetini anche in Europa.
Sì, perché l'evento di Chelyabinsk, cioè la meteora che ha causato danni così ingenti di cui si è parlato moltissimo, ha fatto tornare alla ribalta il dibattito, l'interesse per trovare in anticipo questi oggetti, per controllare, per tenere sotto controllo i pericoli che vengono dallo spazio, in questo caso il rischio di impatto asteroidale. Il 25 maggio del 2013 l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha inaugurato formalmente un nuovo centro di coordinamento e ricerca per gli oggetti vicini alla Terra, chiamato NEO-CC. NEO sta per Near Earth Object, quindi oggetto vicino alla Terra, e CC sta per Coordination Center, quindi questo nuovo ente che ha sede presso l'ESRIN di Frascati, un altro ente dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA Space Research Institute, che ha sede appunto a Frascati e che ospita prevalentemente i centri di controllo di osservazione della Terra, e presente all'inaugurazione di questo nuovo centro dell'Agenzia Spaziale Europea è stato l'astronauta Thomas Reiter, ora ha un ruolo dirigenziale all'interno dell'ESA, in ambito ESA, che è direttore delle missioni abitate, dei programmi e delle operazioni delle missioni abitate. Insomma, erano presenti altri funzionari. Questo nuovo centro di ricerca ha una serie di compiti che sono di natura principalmente in due o tre settori. La raccolta di dati, soprattutto osservazioni con vari sistemi, soprattutto osservazioni ottiche attraverso telescopi alla ricerca di questi oggetti. Telescopi che possono essere o di astronomi e osservatori professionisti oppure anche di astronomi dilettanti particolarmente esperti, la cui qualità delle osservazioni è pari anche a quella degli astronomi professionisti. Quindi tutte queste osservazioni confluiscono in centri come questo, inaugurato dall'ESA, che fa parte di un programma chiamato Space Situational Awareness, che è un programma che cerca di tenere sotto controllo l'ambiente spaziale, in particolare i rischi di questo ambiente spaziale, che possono essere sia quelli di impatto asteroidale, di cui si occupa si occuperà il centro appena inaugurato, oppure anche i rischi che derivano per esempio dall'ambiente elettromagnetico e delle radiazioni del sistema solare, per esempio il vento solare, le emissioni del sole, e questi rischi vengono studiati per i possibili danni o ripercussioni che possono avere sulle strutture, sulle infrastrutture a terra o nello spazio delle agenzie spaziali. Dei rischi invece dell'ambiente elettromagnetico spaziale si occupa un altro centro di ricerca dell'ESA già operativo. Questi NEO, come vengono chiamati nella sigla in inglese, quindi Near Earth Object oppure anche oggetti vicini alla Terra, sono asteroidi, comete o altri corpi celesti che hanno orbite che possono avvicinarsi a quella della Terra e quindi possono presentare un rischio di impatto per il modo in cui si muovono e soprattutto per la zona del sistema solare in cui si muovono. Le dimensioni di questi oggetti vanno da pochi metri a qualche decina di chilometri. Lo scopo dei programmi di osservazione di cui parlavamo prima e con i telescopi per esempio è quello di misurarne la posizione in cielo in modo da calcolarne con precisione le orbite e quindi prevederne con largo anticipo e grande precisione il percorso futuro e quindi vedere se ci sono possibili rischi di collisione. Questo è uno dei primi compiti che svolgerà il nuovo centro inaugurato a Frascati. Un altro compito è quello di accedere a banche dati, a raccolte di dati che integrano tutte le informazioni che si hanno su questi oggetti, quindi contribuire una parte di questi dati attraverso le osservazioni degli appassionati di astronomia, quindi gli astronomi dilettanti e gli astronomi professionisti, ma anche mettere a disposizione questi dati a chi ha, per esempio, incarichi o funzioni decisionali come nelle agenzie spaziali o magari anche nelle istituzioni. Un'altra funzione che avrà questo centro di ricerca è proprio quello di fornire delle consulenze, fornire consulenza e anche svolgere attività di ricerca per conoscere meglio questi oggetti e i rischi che pongono. Quindi di questo programma dell'ESA, lo Space Situational Awareness, questo programma di cui accennavamo, ne fanno parte 14 stati europei, tra cui naturalmente anche l'Italia, dove ha sede il centro. E questo centro è stato realizzato da un gruppo di nostre aziende nazionali guidate da Telespazio, con una serie di una decina di partner industriali europei, e questi partner sono anche in Spagna e in Germania, che hanno partecipato non solo allo sviluppo del centro, ma anche si occuperanno di controllare, di partecipare al funzionamento di questo centro.
Paolo, mi ha detto mia mamma di dirti che sei proprio bravo. Mi ha detto, mi raccomando, questa sera fai complimenti a Paolo perché l'ho ascoltato l'altra sera e è veramente il più bravo. Lo so.
Quindi
mamma.
Le mamme sono protagoniste questa sera, non solo quella di Parmitano, ma anche la tua.
Cioè, la proprio il più bravo, ha detto.
Ha detto il più bravo. Vabbè, ma è vero.
È vero.
Non poteva essere diversamente.
Signora Sacchi, un giorno ci incontreremo, potremo parlarne insieme con calma.
Però ha detto anche te, ha detto anche Marco è molto bravo.
Ah, cos'è? Cerchio bottismo questa sera?
No, perché di Mary Key non ha detto assolutamente niente.
Gli unici che facciamo schifo siamo io e Mike, ma vabbè.
Vabbè, ma è la verità, insomma, adesso non nascondiamoci dietro un microfono.
No, lo ammetto anch'io, Paolo è il più migliore.
Diciamo che io sono simpatico, come quando una ragazza gli dice, è simpatica.
Sì, è un tipo, sì. Ma com'è il programma di Mike? Sì, Mike parla.
Sono simpatici.
vabbè. Recuperiamo la scaletta. Grazie Paolo della notizia. Effettivamente era interessante vedere che anche in Italia si porta a casa qualche centro importante. Ovviamente ESA è un organismo internazionale, sovranazionale, e distribuisce responsabilità e diciamo opportunità in proporzione al contributo che le nazioni danno, ma anche, come abbiamo detto altre volte, specialmente parlando dell'assegnazione dei posti astronauti, sulla base di eccellenze. E insomma, ce la caviamo. Recuperiamo un po' il terreno perduto, ma possiamo già direttamente buttarci nell'interludio. L'abbiamo detto, non era una settimana particolarmente densa di avvenimenti, avremo la possibilità di recuperare in futuro,
cioè,
con altre
notizie. C'è stato un avvenimento che ha, diciamo,
monopolizzato.
Esatto, però ne abbiamo già, direi, abbondantemente parlato.
Parlavo ovviamente al netto di quello. Ma ho già ringraziato Marco per il suo articolo riassuntivo con i video, non ho ringraziato invece chi ha pubblicato, è sempre Marco, il primo articolo che parla dell'arrivo in orbita di Luca Parmitano, ma il ringraziamento come al solito va all'intero gruppo di articolisti capitanati da Alberto Zampieron, che rifocillano di notizie astronautnews.it, il nostro principale punto di riferimento per sapere di cosa parlare, per avere notizie fresche in italiano.
Tra l'altro la notizia appena raccontata da Paolo era proprio di Alberto.
Ah, ecco, quindi grazie Albiz, ma grazie anche a tutti gli altri. La lista è lunga, quando ci sono notizie particolari cerchiamo sempre di sottolineare chi le compila. Ma i ringraziamenti non vanno soltanto a voi articolisti, anzi agli articolisti, ma anche a voi ascoltatori che ci fate conoscere, ci commentate, condividete le nostre puntate, e l'invito è sempre quello. Il modo migliore per farci conoscere sembra essere quello della pagina Facebook, quindi diamo di nuovo i nostri riferimenti su facebook.com/astronauticast. Come diceva Paolo prima, cercate di farci arrivare ai 1000 like, ai 1000 mi piace, e quando vedete che pubblichiamo una puntata del podcast, un bel clic sul condividi, lo condividete con i vostri amici e magari qualcuno ci scopre accidentalmente, come molti hanno fatto martedì sera, e resta con noi ad ascoltarci anche per il futuro, per motivi a me sconosciuti. Ma commentate anche, fateci sapere cosa ne pensate. Abbiamo ricevuto tanti complimenti, tante domande, soprattutto tante domande durante la diretta. C'è stato un buon livello di partecipazione.
Feedback, sì.
Con l'hashtag volare. Questa sera abbiamo l'hashtag Astronauticast. Sto vedendo che qualcuno l'ha già utilizzato questa sera. Fate così e verrete anche pubblicati se lo fate in diretta. Mauro82 dice che twitta che sta avendo una serata in compagnia di Astronauticast dopo la grande serata di martedì. Quindi, cosa c'è di meglio che condividere con gli amici una cosa che vi piace? Ciò detto, possiamo proseguire con le rubriche settimanali. La prima, la più importante. Alla luce, no,
Marco, volevi dire qualcosa o era...
volevo sottolineare due cose. Primo, che il team degli articolisti si è arricchito di due nuove persone. Magari qualcuno all'ascolto ha la passione dell'astronautica e sa scrivere bene. Su Forum Astronautico noi siamo una comunità di volontari senza fine di lucro. Chi visita i nostri siti si sarà senz'altro accorto che manca una cosa che impera in altri: la pubblicità. Non c'è un solo Google advertisement da nessuna parte, né sul forum né sui portali di tutte le nostre iniziative. È stata una scelta importante che abbiamo preso insieme a tutto il direttivo, perché crediamo che noi si possa sopravvivere, tra virgolette, facendo totalmente a meno dell'appoggio pubblicitario e chiedendo invece ai nostri amici che ci leggono, che ci seguono, di sostenerci associandosi a ISA oppure facendo delle donazioni saltuarie. Poniamo il caso che tra i nostri ascoltatori ci sia qualcuno che vuole provare un po' a scrivere, a mettersi alla prova, a mettere alla prova il suo inglese tecnico. Beh, sulla comunità di Forum Astronautico c'è una ricerca continua di articolisti che ci danno una mano, che possono arricchire la nostra community. Negli ultimi giorni due nuovi articolisti si sono uniti proprio prima dell'inizio della missione di Parmitan, e sono sicuro che nei prossimi giorni li conoscerete. Sono Rudy e Raffaele, e so già che hanno iniziato. Rudy ha già iniziato pubblicare, Raffaele sta preparando il suo primo pezzo. Non c'è una grandissima selezione, l'unica cosa che viene chiesta è davvero un pochino di competenza nell'inglese tecnico e saper poi scrivere in un italiano corretto. Perché non provare? Veniteci a trovare e dateci anche una mano, saremo felici di accogliervi nella nostra squadra. L'altra cosa che volevo dire è anche appunto che la condivisione delle notizie ci aiuta moltissimo. A volte si può peccare un pochino di superbia, ma non credo di farlo in questo caso. Su astronautinews.it trovate, secondo me, una fonte estremamente competente. Magari non tutti gli articoli saranno perfetti da un punto di vista sintattico e grammaticale, ma sicuramente le notizie nel merito che trovate lì sopra sono libere da quegli errori che molti media più famosi, e per partire dal Corriere della Sera, che non nella sua edizione nazionale ma in quella, forse era il Corriere del Mezzogiorno, correggetemi se sbaglio, ha pubblicato che Parmitano sarà il primo uomo a camminare sulla Luna. Sul blog di Paolo Attivissimo, disinformatico.info, trovate veramente la collezione degli errori che sono commessi da giornalisti professionisti, che fanno un po' sorridere, perché non serve essere laureati in chissà quale disciplina, basterebbe usare le pagine di Wikipedia. Quindi davvero, se volete informarvi sull'astronautica facendolo in maniera opportuna, sapendo che troverete una fonte affidabile, venite a trovarci su astronautinews.it, e tutte le vostre domande le potete fare o nei commenti sulla pagina stessa degli articoli, oppure iscrivendovi alla nostra community. E nulla, abbiamo tanti nuovi iscritti all'associazione ISA, ma siccome non ho avuto mai in realtà una liberatoria vera e propria rispetto ai dati personali, diciamo, posso dirvi solo i nomi magari per una volta, a parte il nostro Gian Pietro Ferrario con la sua donazione ricorrente, che so che non ha nessun problema a farsi nominare. Vado un po' così a mano libera. Negli ultimi giorni, dopo un'iniziativa di Michael che ha un po' sollecitato i vecchi soci a rifarsi vivi, abbiamo di nuovo tra noi Daniele, Marino, Anna Maria, Marisa, Rino, Matteo, Paolo, Marco, Pierluigi, Ugo e ancora Paolo. Quindi abbiamo avuto parecchie rinnovi di adesione, siamo molto contenti. E questo chiudo dicendo che avrete senz'altro capito che la nostra è una comunità molto viva, che si basa su una sola cosa, la passione per lo spazio, l'esplorazione e la scienza. Quindi vi aspettiamo a portelli aperti.
Grazie Marco, in effetti penso che mia mamma direbbe che questa sera sei molto bravo anche tu. In effetti,
grazie, ascolterai il podcast. Sono commossuto, signora Sacchi.
Bene, stavo giusto introducendo Paolo. Paolo con le storie di Nonno Apollo.
Ecco, ricordiamo, anzi spieghiamo per chi ci segue per la prima volta, mi auguro che siano in tanti, che le storie di Nonno Apollo è una rubrica in cui raccontiamo la storia dell'astronautica e dell'esplorazione spaziale. E per questa puntata rimaniamo nel tema importante che abbiamo seguito nei giorni scorsi, cioè il lancio di Luca Parmitano, per parlare più estesamente delle tradizioni che seguono gli astronauti che partono a bordo delle navicelle spaziali russe Soyuz, oggi russe, prima sovietiche, e durante la diretta ho avuto il modo di parlarne soltanto di alcune. Cercherò in questa occasione di ricordare tutte le principali, almeno. Sono tradizioni che servono, che hanno lo scopo così intanto di celebrare i pionieri dell'esplorazione spaziale e soprattutto dell'esplorazione spaziale umana, quindi Gagarin e gli altri, i primi cosmonauti, ma anche hanno un ruolo scaramantico, quindi in queste tradizioni c'è un misto di commemorazione e di scaramanzia che a volte può fare sorridere. Comunque queste tradizioni iniziano qualche settimana prima del lancio a Mosca, dove si trova fra l'altro in un sobborgo di Mosca chiamato Star City, anche il centro di addestramento dei cosmonauti, dove si addestrano a volare sulle Soyuz. Dicevo, si comincia a Mosca con una cerimonia sulla Piazza Rossa in cui i cosmonauti dell'equipaggio depositano rigorosamente dei garofani rossi nel punto delle mura del Cremlino, dove sono tumulati i principali pionieri dell'esplorazione spaziale, innanzitutto Yuri Gagarin e anche il progettista capo, il padre del programma sovietico spaziale, Sergei Korolev. Dopodiché i cosmonauti visitano l'ufficio di Gagarin a Star City, trasformato in un museo dopo la sua morte avvenuta nel marzo del 1968 in un incidente aereo. Questo ufficio è stato tenuto esattamente nelle condizioni in cui lo lasciò Gagarin. I cosmonauti quindi firmano il registro dei visitatori nell'ufficio di Gagarin e si dice che chiedano anche permesso al fantasma di Gagarin di volare sulla Soyuz. Ci portiamo un po' più avanti nel corso degli eventi che portano al lancio, fino a 2 o 3 giorni prima della data prevista per il lancio, quando avviene il cosiddetto rollout del razzo Soyuz, cioè il razzo viene trasportato dall'hangar di montaggio fino alla rampa di lancio su binari, quindi viaggia su delle vetture ferroviarie. È una cerimonia a cui assiste molto pubblico, che mette delle monetine sui binari in modo che vengano schiacciati dal convoglio e le tengono i visitatori come souvenir, un po' come si faceva una volta a Milano mettendo le monetine sui binari del tram. Per ragioni scaramantiche agli cosmonauti è rigorosamente proibito partecipare a questa cerimonia del rollout, e i cosmonauti devono invece, oltre che tenersi lontani dalla zona del rollout, devono invece andarsi a tagliare i capelli. Questa è un'altra tradizione. Il giorno del rollout, la sera prima del lancio, gli astronauti che si apprestano a partire per lo spazio dal cosmodromo di Baikonur, dove appunto c'è la base di lancio delle Soyuz, vedono un film di culto, sembra, del 1969, chiamato in italiano, nella versione italiana, Il bianco sole del deserto. Non so bene di che cosa parli, ma insomma sembra che sia l'equivalente russo sovietico di un western, ma forse tematiche simili per quello che ho letto. Il giorno del lancio i cosmonauti brindano con champagne a colazione, e prima di lasciare la porta dell'hotel dei cosmonauti, che è stato il loro alloggio durante gli ultimi giorni di permanenza alla base di Baikonur, firmano la porta del loro alloggio, della stanza in cui sono stati, di cui sono stati ospiti, prima di lasciare l'hotel dei cosmonauti per dirigersi poi al luogo della base di lancio, dove indosseranno le tute pressurizzate. Sempre all'hotel dei cosmonauti, un prete ortodosso li benedice con una generosissima spruzzata di acqua benedetta, che è, diciamo che più o meno una specie di gavettone, forse più che un modo per innaffiare, per benedire i cosmonauti. Comunque c'è anche questo rito che è chiaramente post-sovietico. E mentre i cosmonauti escono dal loro hotel per dirigersi verso il pullman che li porterà poi nell'edificio dove indosseranno la tuta pressurizzata, un gruppo musicale che si chiama Zemliane, che significa più o meno i terrestri, intona una canzone rock, che deve essere sempre quella, il cui titolo tradotto in italiano suona più o meno "L'erba vicino a casa mia". Poi i cosmonauti, una volta indossata la tuta pressurizzata per l'ingresso nella capsula, salgono sul pulmino che li porterà alla rampa di lancio, e su questo pulmino sono messi anche dei ferri di cavallo. Poi il pulmino fa una pausa e gli astronauti ne approfittano, sempre questa è un'altra tradizione, per liberare la vescica, e devono farlo rigorosamente sulla ruota posteriore destra del pulmino. Questo sempre per varie tradizioni scaramantiche e anche celebrative, perché sembra che lo stesso Yuri Gagarin, in occasione del suo primo volo della Vostok 1, abbia fatto questa operazione probabilmente più che per necessità che per far partire, per avviare una tradizione. Le astronaute donne sono dispensate, sono esentate da questa tradizione, e finalmente l'ultima cosa che fanno, sempre per scopi celebrativi, fin dai tempi dei lanci delle prime Soyuz in era sovietica, e i cosmonauti, quando cominciano a salire i primi scalini della rampa che li porteranno all'ascensore verso la navicella, i livelli superiori, quindi la navicella spaziale, in epoca sovietica sembra che prendessero un calcio nel sedere dal progettista capo, quindi probabilmente da Korolev, e in epoca moderna invece ricevono un qualcosa che è a metà strada fra uno spintone e una pacca vigorosa sulla schiena, insomma una spinta che li avvia finalmente verso gli scalini della rampa di lancio. E da qui poi finiscono le tradizioni, l'ultima delle quali è il cosiddetto indicatore della forza di gravità, cioè uno o più pupazzetti sospesi al pannello dei comandi della Soyuz da un filo, scelti generalmente dai figli del comandante, se sono in età in età in cui si è bambini, scelti dai figli del comandante o magari di altri membri dell'equipaggio. E questa è proprio l'ultima tradizione scaramantica dei cosmonauti, che volano nello spazio utilizzando i veicoli spaziali Soyuz, che ricordiamo hanno una lunghissima tradizione non soltanto russa ma anche in epoca sovietica. Anche per questo episodio è tutto, vi aspettiamo alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Intanto io stavo riguardando le mie note dell'utilizzo della stazione spaziale, che potremmo dire che è la prossima rubrica, sì. A seconda della scaletta cerco di adattarmi. Direi che posso raccontarvi qualcosa. Abbiamo parlato ampiamente della stazione spaziale, avevo annunciato che il giorno successivo all'attracco della Soyuz è stato un giorno abbastanza leggero, in quanto chiaramente si è dovuto recuperare le ore di sonno perse dell'attracco notturno, ma oggi si è ricominciato a lavorare a pieno regime. Per quanto fosse una festa nazionale qua in Germania, non lo era a bordo della stazione spaziale e tantomeno lo era in altri centri di controllo. Di conseguenza oggi era un giovedì come un altro e non proprio a pieno regime per i nuovi arrivati, in quanto sia Karen sia Fyodor e Luca hanno avuto un carico di lavoro abbastanza limitato per permettere l'ambientamento e il passaggio di consegne in maniera graduale. Per curiosità, il primo task che Luca ha svolto è stato l'installazione di un accelerometro sul nuovo Tapirulan nella sezione russa, e perché oggi è stato utilizzato per la prima volta ed era necessario registrare le vibrazioni generate dal Tapirulan. Dovrebbe anche averlo smontato, ma io ero tornato a casa, quindi non lo posso sapere.
La tapiroulette russa. Okay.
La tapiroulette... Va bene. Quello che volevo segnalarvi era che è stato pubblicato il nuovo bollettino di ESA che descrive le attività di payload svolte a bordo di Columbus, perché spesso... Marco è stato protagonista di uno scambio di opinioni sul blog di Paolo Attivissimo, se non sbaglio, con una persona che metteva seriamente in dubbio l'utilità della stazione spaziale. Chiaramente è un discorso aperto che si può fare e si può scendere a vari livelli di dettaglio nel descrivere quali sono gli effetti benefici o meno della stazione spaziale, però se vogliamo parlare di payload, se vogliamo vedere che cosa c'è a bordo della stazione spaziale, l'abbiamo fatto altre volte, ma rifaccio una veloce carrellata di quello che è attivo a bordo di Columbus adesso. Prima di tutto, come abbiamo sottolineato più volte, ricerca sugli umani. Il motivo, a volte si dice, certi esperimenti si possono fare tranquillamente su un satellite lanciato allo scopo e funzionerebbero molto, sarebbero molto più economici. Chiaramente questo non è fattibile con esperimenti che coinvolgono gli esseri umani. Se vogliamo un domani andare più lontano, lasciare di nuovo l'orbita terrestre e viaggiare sulla Luna per lunghi periodi di tempo, ma anche esplorare il resto del sistema solare, chiaramente dobbiamo conoscere benissimo quelli che sono gli effetti di un corpo umano esposto all'ambiente spaziale per parecchio tempo. E Columbus ha parecchie facilities che permettono di indagare questi effetti. Ne avevamo parlato anche martedì sera del fatto che molti astronauti hanno forti mal di testa. Le cause sono molteplici, possono essere
dovute... Sì, l'hai accennato proprio tu.
Io? Non credo. Non, mi sembra che Marco ne stesse parlando, o Paolo. O
Marco,
tu.
Forse.
Ne ha parlato Marco.
È stata forse a seguito di una domanda, probabilmente ci siamo finiti.
Sì, esatto.
Comunque ci sono dei questionari che vengono compilati a bordo e sono direttamente progettati per seguire l'andamento dei singoli cosmonauti, quindi lo studio è personalizzato, ma si cerca di ovviamente estrapolare dei dati generici per cercare di capire le cause e eventualmente le possibili soluzioni a questo problema, che non è un problema invalidante, ma chiaramente non è un problema, non è una situazione gradevole per gli astronauti. Ma anche ad esempio l'esperimento Immuno, che è volto a validare, a valutare la risposta del sistema immunitario nello spazio. Gli astronauti sono sottoposti a stress, sono in un ambiente non naturale e sono anche sottoposti a volte a carichi di lavoro un po' alti. È interessante vedere qual è la risposta del sistema immunitario a questo ambiente, con l'analisi ad esempio di dei globuli bianchi e di altre componenti del sistema immunitario. Grazie al frigorifero, al congelatore Melfi, è possibile
immagazzinare,
conservare, grazie Paolo, meno male che c'è
congelare, Paolo. Sei un congelatore.
Sì, giusto. Dei campioni di saliva, ad esempio, dove è possibile fare un conteggio di alcune parametri del sistema immunitario, e questo è ovviamente uno degli esperimenti di lungo termine che vengono portati avanti gli astronauti. Non soltanto quello, anche la biologia ha un ruolo importante. C'è un esperimento che si chiama Seedling Growth in questo momento, che valuta la crescita di alcuni semi di una pianta, che vi posso anche dire il nome della pianta se so che nel forum abbiamo un fitopatologo ad esempio, quindi magari è interessato. Ok, metterò il link nelle note dell'episodio. È possibile valutare la crescita di queste della prima fase della crescita della pianta a partire dal seme a diversi livelli di gravità, perché esiste una centrifuga all'interno di questo esperimento che può simulare diversi livelli di gravità. Ovviamente potete immaginare quali sono le ricadute a lunghissimo termine di questa cosa, coltivare su altri pianeti o su mezzi che viaggiano verso altri pianeti. Arabidopsis thaliana, eccolo qua, trovato. Molto interessante. È bello anche vedere il video che vengono mandati a terra da questo esperimento, perché vedete il semino, la piantina, fermi, un microscopio praticamente che fa il video, e in realtà sta girando all'interno di una centrifuga, ma dal punto di vista del video non è visibile. Ci sono ricerche sulle radiazioni, le ho citate altre volte, l'esperimento Dosis 3D che consiste in dosimetri posti in diversi punti di Columbus per valutare l'accumulo di radiazioni nei diversi punti di Columbus e avere un modello tridimensionale della esposizione a lungo termine alle radiazioni all'interno del modulo. E poi c'è l'esperimento Tritel, chiamato Tri-Axis Telescope. Non è un telescopio ottico, è un telescopio nel senso che misura raggi cosmici, e è possibile misurare la direzione con cui entrano i raggi cosmici all'interno del modulo Columbus e avere anche lì un modello dell'esposizione radioattiva della stazione. All'esterno di Columbus è sempre attivo l'esperimento Solar, che osserva il Sole, osserva le emissioni del Sole. La visibilità per Solar è terminata il 24 maggio, quindi adesso rimarrà in uno stato di warm up per qualche settimana, ma ricomincerà a osservare il Sole presto. L'attività dell'esperimento è stata prorogata fino al 2017, così che potrà osservare un intero ciclo solare. Interessante. Abbiamo osservatori del Sole molto in posizioni molto più vantaggiose della stazione spaziale, ma è interessante che anche la stazione spaziale possa studiare il Sole. Ci sono veramente tanti occhi puntati sul Sole, non fatelo senza protezioni. L'altra cosa è la ricerca sui materiali, in particolare su fluidi, l'esperimento Geoflow all'interno del REC FSL, che il nostro ex utente del forum Giuseppe De Chiara sicuramente conosce molto bene, chissà se ci sta ascoltando. Prosegue, ci sono esperimenti che misurano fluidi viscosi incomprimibili, come si comportano in regime di microgravità. Questo serve ad esempio a modellare il comportamento del centro della Terra, del nucleo fuso, di ferro fuso che c'è al centro della Terra. Sapete, per i movimenti all'interno di questo nucleo dipende il nostro campo magnetico. È interessante vedere come un fluido si comporta in gravità, in condizioni di microgravità, anche per migliorare i nostri modelli del funzionamento interno della Terra. Sempre all'interno di FSL c'è un nuovo esperimento che si chiama Phases, che studia la stabilità di emulsioni. In pratica si misura come emulsioni cambiano, emulsioni di diversi materiali e diversi elementi modificano la tensione superficiale. Non sono uno scienziato, quindi potrei dire delle castronerie, ma interessante studiare come, ma questa è scienza di base, molto molto interessante. Poi ci sono qualche esperimento tecnologico, c'è Vessel ID, l'ha citato qualche volta, abbiamo parlato sul forum, ricordo, una volta di quel sito web che mostra in tempo reale la posizione di molti aerei, non tutti gli aerei, ma di moltissimi aerei, grazie a un sistema di cui mi sfugge il nome, che tutti gli aerei hanno a bordo e che trasmette pubblicamente molti dati di velocità, di identificazione degli aerei. Le navi hanno qualcosa di molto simile, c'è anche per quello un sito web che mostra il traffico marittimo, è molto ovviamente limitato alle coste più abitate, quindi non vi aspettate di trovare molte informazioni sulle navi intorno all'Africa, magari dove ci sono meno volontari a ricevere questi dati, ma il Mediterraneo è completamente coperto, potete vedere il singolo vascello, a che velocità sta andando, cosa sta facendo, da dove è partito, dove sta andando, e anche spesso le fotografie, perché dal numero identificativo si trovano anche online foto delle navi. A bordo di Columbus c'è un ricevitore per questo tipo di segnali identificativi che si chiama il protocollo ICE, Automatic Identification System. L'esperimento si chiama Vessel ID, è un ricevitore norvegese ed è gestito da Enusoc a Trondheim in Norvegia. Quindi anche il Nord Europa partecipa alla ricerca a bordo della stazione spaziale. Poi c'è l'esperimento Nightpod, che se non sbaglio ho fatto raccontare a Ricky una puntata scorsa, che serve per migliorare la fotografia notturna della Terra, grazie alla possibilità di seguire target a terra con delle tecniche particolari. Adesso Nightpod comincerà a fare fotografie per scopi educativi, quindi le scuole potranno richiedere le fotografie come altre volte si è fatto con altri payload. Altre attività a bordo di Columbus: hanno cambiato una MLU, una lampada, recentemente, l'ha fatto Chris Cassidy. È stata effettuata un aggiornamento dei laptop di bordo, dei PWS si chiamano, un aggiornamento del software, sono dei laptop Linux, per curiosità. E poi ovviamente si fa attività radioamatoriale. Una delle due radio, anzi delle tre radio a bordo di Columbus, della stazione spaziale, è dentro a Columbus, quindi ogni tanto i contatti con le scuole possono partire dal modulo europeo. La smetto qua, era semplicemente perché in questa puntata avevamo poco da dire, ho cercato di approfondire un po' Columbus.
Ma aspettatevi durante la missione di Luca Parmitano alcuni contatti radio con delle scuole italiane, ovviamente, quindi insomma abbiamo anche una branca del forum che se ne occupa, diciamo così.
È il caso di dirlo, stay tuned. Bene, direi che ho finito. Abbiamo altre rubriche? Oh, vedo che la scaletta sta arrivando alla fine.
Sì, abbiamo la rubrica dei link della settimana.
No, c'era anche la rubrica l'angolo dell'off nominal, volevo...
Ah, certo.
Ah, scusami Mike, mia colpa che ho manipolato la scaletta.
Non è sulla news docket, siamo stati fuorviati.
No, l'ho spostata io, scusa.
Mi viene spostata da sotto il naso. No, volevo soltanto fare i complimenti senza fare nomi a quei giornali che hanno scritto che Paolo farà due camminate sulla Luna.
Mi è scappato a me il nome. Io sapete che sono il meno diplomatico di tutti, però insomma poi sono prima? Stati messi in vendita questi giornali, sono svergognati da soli.
Preferisco soltanto fare un attimo l'off nominal e poi basta. E va bene così. Buttiamoci alle link della settimana e chiudiamo la puntata. Siete d'accordo?
Io ho un link della settimana speciale, è soprattutto dedicato ai nostri nuovi ascoltatori.
Vai Marco.
Allora comincia con questo.
Dai, non volevo passare avanti alla fila, è poco tedesco.
Ma ti incoraggio io, è molto italiano.
Va bene, grazie allora. Siccome sono molti gli ascoltatori che si sono interessati, probabilmente, l'ho notato soprattutto nell'articolo di riassunto di preparazione al lancio di Luca, alle figure storiche delle imprese spaziali russe, anzi, vogliamo chiamarle con il loro nome, imprese spaziali sovietiche, mi è venuto in mente che nei nostri archivi di Astronauticast giace una piccola perla, e da una parte mi ricorda di invitare tutti i nostri nuovi ascoltatori a provare a scorrere all'indietro le stagioni di Astronauticast, perché nascosti qui e là ci sono veramente delle chicche che magari non ricordiamo nemmeno noi e invece si rivelano preziose fonti storiche. Una di queste perle è stata trovata grazie al nostro utente del forum e amico Stefano Tanci, che non è più molto attivo perché nel frattempo ha fondato a sua volta un forum dedicato alla modellistica di aeroplani d'epoca, modellismo alla buona, MAB, se lo cercate, mi sembra anche bello fargli un plug, soprattutto perché ci ha regalato, dicevo, questa perla. Si tratta del racconto dell'epopea di Komarov. Komarov è il primo astronauta russo ad avere volato a bordo di una Soyuz, la Soyuz 1, la stessa capsula, se vogliamo così dire, la nonna della capsula che ha portato così con sicurezza Parmitano sulla ISS. Purtroppo soffrì di un problema gravissimo e si schiantò a terra con l'astronauta dentro, e potete capire insomma che Komarov perì in questo incidente. Ma Stefano ha saputo raccontare la storia di Vladimir Komarov con una passione e con un'ambientazione anche sonora vintage davvero molto affascinante, e per questo, a parte mettere il link nelle note dell'episodio, vi invito a raggiungere le pagine di Astronauticast su www.astronauticast.com/archive/32, se non ricordo male. Comunque date un'occhiata al nostro, al nostro blog, dove troverete le note dell'episodio.
Ok, il prossimo link della settimana riguarda una comunità di appassionati italiani di spazio, in particolare che si chiama Forum Orbiter Italia, e riunisce un gruppo di appassionati del software di simulazione spaziale gratuito che si chiama appunto Orbiter. È disponibile, se non ricordo male, soltanto per il sistema operativo Windows. È un software di simulazione spaziale estremamente accurato dal punto di vista non solo del rispetto delle leggi fisiche, ma anche del realismo grafico per quanto possibile delle simulazioni. Con questo Orbiter, con questo software, è possibile ricostruire non solo missioni spaziali realmente avvenute, ma anche di simularne, di riprodurne altre con veicoli diversi, in luoghi diversi del sistema solare, con profili di missioni diverse. Insomma, è un modo per esplorare, per conoscere bene, per approfondire gli aspetti tecnici della navigazione, della propulsione spaziale. E se avete un particolare interesse per questi aspetti, per queste attività che svolgono gli astronauti, che devono conoscere gli astronauti per manovrare i loro veicoli, le loro capsule o spazioplani, nella comunità Orbiter si approfondisce questo software e anche le tematiche, quindi, che riguardano appunto la navigazione, la dinamica, la meccanica celeste e la dinamica orbitale. Un altro link è quello, non per essere autocelebrativi, ma è una risorsa particolarmente utile, un articolo recente su Astronaut, sul nostro Astronaut News, scritto proprio da Marco Zambianchi, che racconta attraverso dei video il lancio di Luca Parmitano. Rimaniamo ancora in questo tema. Ve lo segnalo in modo particolare questo articolo perché tra i diversi video che include sia il lancio del razzo, sia l'aggancio della Soyuz alla stazione spaziale, poi l'ingresso nella stazione, ma in particolare ve lo segnalavo perché l'ultimo video, un riassunto mostrato da NASA TV delle fasi della preparazione e del lancio, mostra alcune delle tradizioni degli astronauti che volano sulle Soyuz di cui vi parlavo prima. Per esempio, si vede il momento in cui gli astronauti e anche il nostro Parmitano firmano la porta della loro stanza all'hotel dei cosmonauti, si vede il prete ortodosso che li innaffia durante la benedizione, si sente anche la band che suona il pezzo rock quando i cosmonauti escono dall'hotel per avviarsi al pullman, e si vede anche lo spintone finale sui gradini della rampa di lancio, poi per avviarsi all'ascensore che li porterà sulla capsula. È un video davvero estremamente interessante.
Grazie Paolo. L'ultimo link è sempre tuo? No,
Ok, non c'è un ultimo.
L'ho appena detto.
Infatti, non pensavo ce ne fosse un altro dopo questi.
Ma ve lo do subito, non c'è problema. Tanto per far impazzire ancora un po' Riccardo, che sta nel frattempo già preparando le note dell'episodio. E anche qui per non essere autocelebrativi, ma perché credo veramente che sia un'altra chicca immediatamente da sottoporre ai nostri nuovi ascoltatori, ancora più che a chi ci segue da tempo. Sempre oggi una delle persone che ha lavorato alla creazione di questo video ha condiviso su YouTube un ottimo intervento preparato per istruire nel corso di formazione di base per i nuovi astronauti proprio Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti e tutti i loro colleghi cosiddetti Shenanigans a quello che è un lancio di missione Soyuz. Quindi si va dall'analisi del razzo in tutte le sue componenti, non super tecnico ma sicuramente molto valido, fino anche, è una cosa che mi ha veramente stupito fino ad oggi, non le avevo mai viste, alle immagini di quando c'è stato un aborto della capsula in rampa che ha attivato il sistema di espulsione della Soyuz, strappandola via dal razzo vettore che poi si è incendiato sulla rampa di lancio, e quel povero equipaggio si è beccato qualcosa tra i 18 e i 20 G, fortunatamente per un brevissimo istante, perché con questo tipo di accelerazione si possono rompere le ossa della cassa toracica senza tanti problemi, però anche questo, insomma, un altro. Altra chicca, oggi è il giorno delle chicche del riposo, del post lancio. Insomma, chi è stato con noi ha avuto qualche regalo in questo episodio, secondo me.
Sì, spero anche che qualcuno usufruirà di questi regali scaricando la puntata, ma questa sera abbiamo avuto qualche ascoltatore in più rispetto allo zoccolo duro, questa dovrebbe essere la locuzione corretta, non lo zoccolo d'oro e non lo zucchino duro. Che sono volate la settimana scorsa. Ho ricevuto un messaggio su ogni mezzo di comunicazione immediatamente dopo quello strafalcione.
Anche tua mamma ha commentato?
Sì. Prima di andare a dormire. Bene. È bello avere i fan in casa. Va bene. Direi che abbiamo raggiunto la fine dell'episodio. E cominciamo a tirare i remi in barca e a darvi appuntamento per la settimana prossima. Settimana prossima, come al solito, giovedì sera. Il giovedì prossimo, essendo oggi il 30 di maggio, è il 6 di giugno. Intorno alle 9.30 in avanti, ma date un occhio all'astronauticast.com e a facebook.com/astronauticast, direi che è il posto migliore per controllare quando sono le dirette. E noi vi aspettiamo lì e faremo la puntata 30. Non so se è il più alto numero di episodi che abbiamo fatto in una stagione. Può essere che cominciamo ad avvicinarci. Da parte mia, comunque, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Modena, Riccardo Rossi per gli amici, Ricky Ariel.
E da Darmstadt vi saluta anche Marco Zambianchi.
Fino a... scusate, Marco mi ha zittito, non potevo parlarti. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra.